Capitolo 14. Il piccolo drammatico cortio era aperto da De Vincenzi, che si teneva al fianco di Cristiano Brian. Dietro di loro venivano in gruppo Madama Firmino, Marta e Prospero Lari. Anna Sage procedeva da sola, seguita da Sani, a cui si erano aggiunti i due agenti posti di guardia alla sala d'ingresso. Presero la scala di servizio e quando furono sul pianerottolo del secondo piano, De Vincenzi si fermò per far passare gli altri davanti a sé. Aveva la sua idea e Sani, nel raggiungerlo, gli scoprì un leggerissimo sorriso ironico. «È stato realmente lì. Non si è incontrato con nessuno e si è servito del telefono», gli soffiò all'orecchio. De Vincenzi fece col capo un cenno di approvazione. Cristiana, giunta per prima, si era fermata in mezzo al corridoio. Gli altri si tenevano ostentatamente discosti da lei. «Signorina Marta, volete essere così gentili da entrare e di aprire tutti gli scuri? Quella stanza, anche con le luci accese, è maledettamente lugubre». Il tono di De Vincenzi era leggero. Si sarebbe detto che lui, risolto il problema poliziesco di quelle morti, non si interessasse più ad esse, che per pura forma. Marta entrò nel Museo degli Orrori, lasciando la porta aperta. Poco dopo tornava a mostrarsi sulla soglia. «Venite», disse De Vincenzi e fece passare Cristiana davanti a sé. Gli altri lo seguirono. Sani e i due agenti si fermarono sulla porta. Egli andò dritto al luogo dove giaceva il manichino rovesciato. Dietro di lui le quattro donne e l'ometto procedevano con circospezione, quasi temessero di trovarsi di fronte a un altro cadavere. A un tratto sul volto di Cristiana apparve il terrore ed ella, tendendo le mani davanti a sé, gridò con voce strozzata: «Un'altra! C'è un'altra orchidea!» Olari, che stava dietro di lei, l'afferrò per un braccio. «Ma che dite? Siete pazza, Cristiana?» E subito, abbandonatole il braccio, corse da De Vincenzi. «È un'ossessione la sua, commissario. Il fatto che lei veda orchidee dappertutto dimostra il suo stato di squilibrio mentale. Quella donna è irresponsabile!» De Vincenzi lo fissava. «Credete, signor Olari? Il guaio si è che c'è realmente un'orchidea lì in terra!» Olari alzò le braccia con veemenza. «Ma che dite anche voi? È impossibile!» «Guardate!» Finalmente Prospero volse lo sguardo e vide in terra il bicchiere con l'orchidea. Quella vista produsse su di lui un effetto fulminante. D'acceso in volto che era, si fece cianotico. Le braccia gli ricaddero e rimase a fissare il fiore, senza più forza di parlare e di muoversi, con gli occhi sbarrati, come davanti a un fatto mostruoso e inspiegabile. De Vincenzi lo contemplò per qualche secondo, poi lo scosse, battendogli una mano sulla spalla. «Su via, Prospero Lari, quella è l'unica orchidea che non siete stato voi a mettere lì dove si trova. E non c'è venuta da sola. È un piccolo tranello che vi ho teso per vedere quale effetto vi producesse trovarvene improvvisamente una davanti». L'ometto diede un balzo. «Che volete dire? Che significa questo scherzo idiota?» «Significa, signor Olari, che io non ho accettato le evidenze da voi preparate. Come avete fatto a credere che potessi ricostruire i tre delitti nel modo in cui li ho ricostruiti poco fa, attribuendoli a Cristiano Brian, senza rendermi conto di tutti i punti deboli delle mie ipotesi, che erano poi quelle che voi avevate voluto farmi fare? E come avete potuto non rilevare che evitavo di proposito di parlare delle orchidee? È stata un'invenzione brillante la vostra di rendere quelle apparenze addirittura schiaccianti per Cristiano Brian, con l'aggiungere a esse l'ossessione del fiore, di quel fiore che suo marito soleva portarle ogni volta che ritornava a lei dopo un'assenza pur breve, e che secondo voi avrebbe dovuto costituire la prova della sua abilità nel tentativo di addossare a John Bolton la responsabilità dei delitti. Tentativo che alla fine si sarebbe rivolto contro Cristiano Brian stessa, perché anche John Bolton, o per essere precisi Edward Moran, era destinato dalla vostra vendetta alla morte. Una invenzione brillante davvero e che testimonia della vostra astuzia. Eppure è stata proprio essa a perdervi. Ma voi siete pazzo, pazzo da legare! Perché mai io avrei strangolato Valerio ed Evelina e avrei sparato a quel Bolton che non conoscevo neppure? Ve lo dirò tra poco, Mister O'Lari. Si volse verso il fondo e chiamò: Sani! Il vicecommissario accorse. Passagli le manette, è più prudente, anche perché può darsi che non abbia fatto ancora tempo a liberarsi della rivoltella con cui ha ucciso Moran. L'ometto, con un'agilità e con una forza di cui nessuno lo avrebbe ritenuto capace, diede un colpo violento nello stomaco di De Vincenzi, gettò in terra Marta, che si trovava sul suo cammino, e si lanciò verso la porta del bagno. Ma non la raggiunse. I due agenti dalla porta dove si trovavano si erano lanciati a tempo e dopo una breve lotta accanita lo avevano immobilizzato. Fu un Oremus privo assolutamente di vernice traslucida e con la redingota brandelli che discese per l'ultima volta la scala di servizio della casa di Mode O'Brien. Le manette ai polsi e due poliziotti ai lati. Fatto salire in un taxi venne condotto a San Fedele, mentre De Vincenzi, un poco pallido, ancora per il colpo ricevuto allo stomaco, dava ordine a Sani di accompagnare nel suo ufficio Cristiana O'Brien e le altre tre donne. Desidero finir tutto in serata. Per confondere un delinquente della risma di quell'ometto, occorre non lasciargli il tempo di riflettere. Verrò tra poco. Voglio aver prima un ultimo colloquio da solo con Verna Campbell. Fu alle 8 di sera che De Vincenzi diede principio all'ultima scena di quel dramma allucinante, che svoltosi tutto in una casa di mode fra le sete e i drappi, i merletti e i pizzi, in un ambiente di lusso e di frivola mondanità, ebbe il suo immediato epilogo fra le pareti calcinose e umide di una stanza di questura, al pian terreno di un grande stabile che era stato convinto. Nell'ufficio del capo della squadra mobile, davanti al tavolo di De Vincenzi, sedevano con Cristiana O'Brien, Marta, Madama Firmino, Anna Sage e Verna Campbell. Prospero Lari, senza manette, sedeva di fianco alla scrivania e il maresciallo Crune gli stava alle spalle. Dall'altro lato della scrivania era Sani. De Vincenzi parlava lentamente, fissando i fogli bianchi che aveva dinanzi e sopra i quali disegnava con la punta del tagliacarte invisibili arabeschi. Sul tavolo, oltre al vaso con le orchidee, si vedeva una fondina di rivoltella con la cinghia, una collana di vetro, due buste di rette ai velina rossi e una scatola di lacca rossa. E c'era inoltre un'orchidea tutta pesta che sembrava un vellutato aracnide schiacciato. Demolirò prima la costruzione che io stesso ho fatta oggi per far credere al vero assassino che era caduto nella rete Tesami. Valerio. Quel che subito mi colpì alla vista del cadavere fu il fatto che esso si trovasse sopra il letto di Cristiana O'Brien. Non era possibile che fosse stata la O'Brien a ucciderlo nella propria camera, a meno di pensare a un delitto compiuto all'improvviso e senza premeditazione. Ma in questo caso il cadavere non avrebbe avuto l'aspetto composto e direi quasi ordinato che aveva. Quando poi scoprii che Valerio era stato ucciso nel Museo degli Orrori, e che il cadavere era stato trasportato sul letto della O'Brien facendolo passare attraverso il bagno, e constatai che per far questo era stato necessario forzare la porta di comunicazione. Mi dissi che soltanto una delinquente d'alta classe, quella classe in cui purtroppo le aberrazioni della delinquenza raggiungono concepimenti e forme assolutamente geniali, avrebbe potuto immaginare di erigere contro se stessa una tale apparenza di colpa per indurre gli altri a rifiutarla. Poteva la signora O'Brien essere una criminale di tal fatta? Sì, lo poteva, e le statistiche e la scienza ci dicono come sia più frequente la genialità criminale fra le donne che non fra gli uomini. Ma c'era l'orchidea. L'orchidea che doveva necessariamente avere un significato. Quale potesse essere tale significato non mi riusciva neppure d'immaginare, e vi dirò che la vera ragione per la quale l'assassino si è servito di quei fiori non mi è apparsa che in un secondo tempo, vale a dire ieri notte, quando tornato a casa ho consultato un libro sulla delinquenza americana scritto dall'attuale capo dei G-Men e ricco di particolari interessanti sui vari gangster famosi e sulla banda di Edward Moran in particolare. Ma dunque, per andare nell'ordine, mi fermerò a osservare che quel fiore aveva avuto il potere di gettare lo spavento nell'animo di Cristiana O'Brien. Tale spavento era reale. Non sarebbe stato possibile fingerlo nel modo con cui esso si dimostrava nella O'Brien. Cristiana aveva realmente paura di quel fiore. Perché? La spiegazione l'ho avuta oggi, quando lei si è recata da suo marito. L'orchidea era il fiore preferito da Edward Moran, che lo aveva imposto come segno di riconoscimento a tutti gli appartenenti alla sua banda. Questo ho appreso dal libro che vi ho detto, e questo aveva saputo Eleana Sage dal processo svoltosi dinanzi alla corte di Rutland. Ella, quindi, quando aveva trovato l'orchidea nella sua stanza davanti al cadavere di Valerio, e poiché aveva già riconosciuto Anna Sage nel suo salone, non aveva dubitato un istante che il delitto fosse opera di suo marito, il quale avrebbe in quel modo iniziato la vendetta contro di lei. Ed era appunto sopra una tale logica e inevitabile reazione della donna che l'assassino aveva contato per poter colpire Edward Moran, facendo ricadere i sospetti sopra sua moglie. «Non è così, Prospero Lari?» L'ometto sogghignò. «Lo dite voi, ma dovete dimostrare che io volessi davvero colpire Edward Moran, che non conoscevo neppure». De Vincenzi trasse di tasca il ritaglio del giornale trovato fra le carte di Valerio e glielo mise davanti. «Leggete questo». Prospero diede un'occhiata al ritaglio e fece un'orribile smorfia. «Ebbene?» De Vincenzi si volse a Verna Campbell. «Signorina Campbell, volete dirmi che è stato a farvi conoscere Cristiano O'Brien, che allora si chiamava Eleana Sage?» Prospero intervenne con violenza. «Sono stato io, ebbene?» E si volse a Verna, con occhi da spiritato. «Bada quel che dici, Verna!» La donna alzò le spalle. «Sei a posto, Lester Gillis. E non te la prendere con me, lo avrebbero saputo egualmente.» Anna Sage si era alzata. Un grande stupore era sul suo volto. «Lester Gillis?» fissò l'ometto. «Lester Gillis, ma è morto!» «Mio fratello!» Si interruppe. Un poco vacillava e dovette appoggiarsi alla scrivania. «Sì, signora Sage. Vostro fratello credeva che Lester Gillis fosse morto, perché lui aveva dato ordine che lo uccidessero e perché gli abiti di Gillis e i suoi documenti personali erano stati trovati sulla banchina di un dock, sull'East River. Tutti lo credevano del resto, ed è così che Lester Gillis aveva potuto divenire Prospero Lari. Ma vedete, egli, come tutti i delinquenti della sua mentalità, non era stato capace di rinunciare definitivamente alla propria antica personalità. Quella personalità che gli aveva valso di appartenere alla banda di vostro fratello. Ma lo aveva tradito. Sì, lo aveva tradito, ed è per questo che Moran aveva dato ordine che lo uccidessero. Era venuto però che colui o coloro che gli avevano regolato i conti, dopo avergli sparato un colpo di rivoltella alla spalla destra, lo avevano gettato nel fiume, sicuri di gettargli un cadavere. Ma Gillis era vivo, tanto vivo che, tornato a riva, aveva potuto salvarsi e scomparire. Non vi è possibile negare Lester Gillis, e non soltanto perché faremo presto a farci mandare le vostre impronte digitali e la vostra fotografia dalla direzione della polizia di New York e dal penitenziario di Kansas City, nel quale avreste dovuto scontare una lunga pena che vi fu abbreviata, ma anche perché basterà denudarvi la spalla destra per trovarvi la cicatrice della ferita. Prospero fissava sempre Verna. Maledetta! Un odio selvaggio gli fiammeggiava nello sguardo. Lasciate andare, Gillis. Verna Campbell vi ha raccolto ferito e vi ha aiutato a rimanere nascosto, permettendovi di diventare Prospero Lari. E non vi ha tradito neppure adesso. Ha tentato anzi di allontanare i miei sospetti da voi, affermandomi di aver veduto un vaso di orchidee nella stanza di Valerio. Ebbe un sorriso. È vero che è stata proprio quella menzogna a farmi dubitare che un legame esistesse fra voi due, ma sarei arrivato alla verità comunque. E assai probabilmente alla verità era arrivato anche Edward Moran. Oggi, alle 15, quando mi ha telefonato perché andassi da lui. L'orchidea lo aveva illuminato. È stato un grande errore il vostro di rendere più sottile e più teatrale la vostra vendetta contro colui che aveva voluto farvi sopprimere, terrorizzando Cristiano O'Brien col segno d'un passato che ella avrebbe voluto non veder mai più risorgere. Un grande errore che vi porterà a finire la vostra vita in carcere. Fece una breve pausa. in un carcere che non sarà quello di Kansas City, dal quale si può uscire quando si estragga una certa quantità di carbone superiore al limite fissato.